compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri.
Che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare.
Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
E un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info, questo lunedì 24 febbraio 2020, dopo Cristo, alle 21 e 3 minuti primi. Parte Memoria Resistente.
Ciao,
anche
Frank.
Noi, ciao Lucky, diamo il nostro contributo in questa... In questo momento difficile per il mondo, per l'Italia, in particolare per il Veneto, c'è un'emergenza grave, ne stanno parlando in tanti, non se ne parla mai abbastanza, però ovviamente stiamo parlando dell'emergenza del fascismo che riemerge ogni giorno di più. Questa cosa ovviamente noi ci preoccupa, diamo il nostro contributo attraverso la memoria storica.
Assolutamente che, sì. Noi...
Visto che un passato di resistenza ce l'abbiamo, sempre meglio...
Ma assolutamente, una resistenza che non è assolutamente differente da di quella che abbiamo bisogno di adesso, abbiamo bisogno da quella che fu 75 anni fa ormai, perché è passato 75 anni da quel 25 aprile, quei giorni gloriosi, di quelle giornate di liberazione dall'occupante tedesco, dal serbo fascista, ma effettivamente la guerra non finì mai e tantomeno la resistenza, perché la resistenza continua, deve continuare, perché come dici tu il fascismo rialza sempre la testa, ne vediamo i vari Salvini, tutte le varie becerate proprio.
Sì, che tra l'altro in questa situazione, a parte le battute, che comunque anche se non è questa emergenza che sembra, secondo, almeno dal mio punto di vista dei giornali, è una situazione che va tenuta sotto controllo, Salvini comunque non ha perso occasione di speculare anche su questa cosa per attaccare le frontiere aperte, il
sì,
libero traffico di persone,
assolutamente, insomma, tutte queste cose qua,
nei patri confini.
I patri confini, che poi tra l'altro fino all'altro giorno lui i patri confini li considerava fino al Po. Quindi...
Vabbè, ma poi uno espande i suoi orizzonti.
Sì, assolutamente. Il sole delle Alpi è partito fino ad arrivare a Foggia, quindi...
Assolutamente. Poi proprio perché di resistenza ce n'è sempre bisogno, e fortunatamente c'è ancora chi resiste, prova a non accontentarsi dello stato di cose attuale, prova a dare il suo contributo per modificarlo. È anche il caso che diamo, direi, la solidarietà ai ragazzi del Gramigna, che questo sabato hanno occupato, anche se per poche ore,
uno spazio abbandonato all'incuria, chiaramente,
sul lungargine che separa via San Pio X da via Goito qua a Padova, uno stabile, un ex scuola abbandonata,
sì, un asilo, mi sembra,
da parecchi anni. Occupazione che purtroppo ha visto
l'ingente spiegamento di forze del disordine.
Esatto, velocemente volgere al termine la sua storia.
Ma non importa, d'altronde anche essere gappisti significa anche questo.
E tra l'altro la cosa interessante è che una delle motivazioni è stata, a quanto pare, poi adesso questa è una notizia che va confermata, però sembra che una dei pretesti per giustificare questa celerità della celere, per dare adito al suo nome, insomma, sia stato proprio che in vista dell'ordinanza che sarebbe poi uscita il giorno dopo di tutela contro il coronavirus, si è voluto subito bloccare questo posto che poteva essere un luogo di aggregazione di eventi
e di focolai,
e quindi, focolai che si espandono, tutta sta gente.
Ma di
insieme.
Fatti è vero, però i centri commerciali, però quelli non li hanno chiusi, allora quelli non sono centri dove ci trovano moltitudini di persone, il virus là dentro non entra perché è un centro commerciale, perché rispetta l'ordinanza che il virus non può entrare dentro il centro commerciale, e quindi chiaramente le solite cagate della giunta, comunque intanto hanno fatto fare una corsetta alla celere per tenerli in forma.
Esatto.
E quindi
chissà se gli hanno comprato le mascherine anche quelle della,
esatto, assolutamente.
Che poi è una cosa bellissima questa delle mascherine, perché proprio è data dalla disinformazione generale, dal momento che la maggior parte di queste infezioni si passa via occhi, poi, che sono una delle parti che assorbe di più. Avere la mascherina sulla bocca, diciamo, non è che sia proprio,
no, ma appunto adesso
il massimo della sicurezza, però insomma è scoppiata anche questa mania. Ho visto anche che i prezzi sono alle stelle ormai, il libero mercato fa anche,
certo,
questo,
certo, assolutamente sì. Diciamo che stanno, anche perché questo virus già sussiste da un po' di tempo, non è due giorni che ci sia, si parla anche di qua 4 anni che sussiste. Dopo,
adesso
chiaramente...
do una notizia che lancerà il panico probabilmente. Noi dovevamo trasmettere anche la settimana scorsa, continuare con il libro che avevamo cominciato ormai il 3 febbraio, che è Il Campo Giusto, un libro edito della casa editrice La Pietra, scritto da Elio Cicchetti, che riprenderemo ovviamente anche questa sera, ma non siamo andati in onda perché io avevo la febbre.
Assolutamente. Quindi...
devo fare outing. Chissà che avevo mangiato qualcosa il giorno prima, che
assolutamente,
un po' lì.
Ma non è, la corona non era il tuo caso, forse l'unica corona era la birra.
Esatto, io di corone non ne ho mai avute.
Esatto,
molte.
Comunque quello che noi diciamo, appunto, come dicevi prima, l'antifascismo e la resistenza è purtroppo assolutamente, nel senso, il fascismo comunque continua a fare i suoi rigurgiti, la situazione peggiora sempre di più.
E conviene sempre stare allerta. Proprio per questo continuiamo con la lettura che avevamo cominciato a inizio, sì, di questo mese. E tra l'altro che avevamo lasciato, se non mi ricordo male, in un momento anche abbastanza...
Sì, perché sono quei momenti...
cardine della storia,
esatto,
abbiamo lasciato una storia sospesa a metà.
Sono quei giorni che dopo l'8 settembre del 43, in cui è il caos, l'esercito allo sbando, soldati che cercano di scappare, soldati che invece salgono su in montagna per combattere, perché comunque già schifati prima dai tedeschi alleati, tra l'altro, che il caro Benito si era scelto, come vogliamo ricordare Nuto Revelli, per esempio, o anche Duccio Gallimberti, che già nel luglio del 43 arringava la folla a combattere i tedeschi, che dopo cadde da eroe, comunque tanto anche eroe nazionale, e Nuto Revelli lo stesso. Nuto Revelli, vogliamo ricordare, che era stato un tenente degli alpini in Russia e aveva ben visto cosa erano capaci di fare, non solo per la crudeltà nei confronti della popolazione civile, ma anche perché vide cosa facevano agli ebrei, a chi era troppo nelle loro, diciamo, corde, un po' troppo nemico, e quindi li facevano sparire, che fossero bambini, anziani, non gliene fregava niente, erano indesiderati e quindi andavano fucilati, ma specialmente la crudeltà con cui colpivano le popolazioni, ma non avevano nessuna pietà, e quindi questo fece a Nuto Revelli già schifo, e dopo chiaramente anche lui capì l'inganno del regime fascista e cosa era veramente il regime fascista, e appena tornato in patria dopo l'8 settembre fu uno dei primi a darsi partigiano nelle valli piemontesi.
E allora continuiamo con la lettura proprio per
mentre
riportare...
appunto il nostro Elio si trovava che questi giovani erano tutti genericamente d'accordo sull'antifascismo, ma più disposti a divertirsi che a dedicarsi alla politica. Nessuno era eccessivamente occupato, i lavori dei campi erano fermi, gli sfollati non lavoravano, le giornate erano libere. Si erano portati a trascorrere il tempo organizzando gite in collina, improvvisando divertenti feste da ballo, compiendo interminabili scorribande notturne in casa dell'uno o dell'altro, che si concludevano inevitabilmente con ripetuti spuntini e abbondanti bevute. Era un modo come un altro, sia pure illusorio, per reagire alle preoccupazioni del momento e liberarsene. Ogni tanto organizzavo qualche riunione, nei primi tempi le aveva tenute Brando, poi dopo la sua partenza cominciai io e le tennero altri compagni che portavano lassù dal Ponte Vecchio. A volte arrivavano i volantini e di notte, tra uno spuntino e l'altro, andavamo a incollarli sui pali della luce lungo la strada che da Idice saliva a Monte Renzio. Ma questa attività veniva condotta in modo saltuario, occasionale, più che per amicizia che per convinzione. Il compito che mi era stato affidato da Tosarelli consisteva appunto nel trasformare quella spontanea partecipazione di giovani in una forza cosciente e organizzata su cui poter contare in maniera sicura e permanente. Non ebbi il tempo di assolvere questo compito come avrei voluto. Pochi giorni dopo uscì il bando di Graziani, chiamava alle armi alcune classi, tra cui le nostre, per ricostituire l'esercito fascista destinato a continuare la guerra a fianco degli altri tedeschi. C'erano solo 3 giorni per decidersi, i renitenti al bando sarebbero stati fucilati sul posto. Ci trovavamo così la necessità di una scelta immediata, senza aspettare la maturazione politica che ci dicesse se presentarsi o no, se andare con i fascisti e con i partigiani. La maggioranza decise di presentarsi, il mio lavoro era finito. Seppi poi che più tardi molti di quei ragazzi disertarono dall'esercito fascista e raggiunsero le formazioni di partigiani sui monti. In fondo non avevo lavorato del tutto inutilmente. La sera prima che scadesse il bando e presentarsi alle armi, venne a prelevarmi Remo Nicoli, un altro compagno del Ponte Vecchio, finito anch'egli sotto le torture fasciste poco prima della liberazione. Raggiungemmo in bicicletta San Martino, a monte di Castel San Pietro, e qui fui ospitato presso la famiglia di Tonino e Bruno Bassi, due compagni che si erano rifugiati lì in una casa di loro proprietà. A San Martino trascorsi un paio di settimane. Di notte andavo a dormire presso una famiglia di contadini, nelle vicinanze del cimitero. Di giorno andavo con i Bassi e altri giovani del luogo a esplorare i dintorni, fantasticando sulle possibilità di organizzare in quei posti una formazione partigiana. Un giorno si venne a sapere che il parco di Effiagnano conosceva il luogo dove erano state nascoste le armi di un reggimento di cavalleria stazionante nei dintorni all'epoca dell'armistizio. Lo andammo a trovare, era un vecchietto simpatico ma molto diffidente. Dopo una lunga chiacchierata, durante la quale ci scambiamo i rispettivi punti di vista sulla situazione, disse di non sapere nulla delle armi. Probabilmente mentiva. Nel corso della discussione avrebbe detto che sarebbe stato senz'altro una cosa giustissima organizzare la lotta con i tedeschi fascisti, ma aggiunse che se questa lotta l'avessimo fatta solo noi comunisti, c'era il rischio che i preti, finita la guerra, sarebbero stati costretti a cambiare mestiere. Forse fu per questo motivo per cui volle tenere in serbo le armi, per offrirle a qualcuno che gli avesse dato maggiori garanzie per il futuro. I giorni passavano lenti e monotoni, senza emozioni, ci annoiavamo. Ogni tanto veniva a trovare mia zia in bicicletta a portare le notizie agli amici di Castel de' Britti o di Bologna, che non erano ancora stati chiamati alle armi. Un giorno si venne a sapere che in un teatro di Castel San Pietro era stata organizzata una serata di varietà in onore di un reggimento tedesco di stanze e paese e destinato a trasferirsi altrove. Io e Tonino decidemmo di andare per distrarci un po', anche se quello spettacolo aveva un carattere celebrativo che non ci piaceva affatto. Il teatro era gremito di militari tedeschi, ma anche di gente del luogo desideroso di divertirsi. Da tempo gli spettacoli di varietà erano tratti piuttosto rari. Poi l'ingresso era gratuito. Il programma ufficiale prevedeva l'intervento di una grossa autorità fascista di Bologna, forse il federale, che doveva pronunciare un discorso per salutare la partenza dei camerati tedeschi. Lo spettacolo filò liscio, abbastanza divertente, fin verso le 11. A un certo punto un ufficiale tedesco che fungeva da presentatore annunciò che sarebbero cominciati i discorsi e invitò le autorità a salire sul palco. In quel preciso istante una tremenda esplosione fece saltare in aria il palcoscenico, scaraventando l'annunciatore dietro le quinte e facendo schizzare pezzi di travi e calcinazzi da tutte le parti. Anche le autorità che stavano salendo sulla passerella vennero rovesciate in platea sulle teste degli spettatori o sbattute violentemente contro i balconcini laterali. Nella sala si scatenò un putiferio, centinaia di persone prese dal panico si diedero a fuggire all'impazzata, verso le uscite, urlando di spavento e scavalcando poltrone e calpestandosi come forsennati. Io e Tonino riuscimmo a infilare in fatica un'uscita laterale e raggiungere per primi il deposito delle biciclette. Volevamo allontanarci dal paese al più presto, prima che i tedeschi, riavutisi dalla sorpresa, decidessero di bloccare le strade. Inforcammo le biciclette e ci avviamo a forte andatura andando verso San Martino. Fatte poche centinaia di metri, Tonino forò una gomma, tentammo di gonfiarla ma inutilmente. Senza perdere tempo me lo caricai davanti e proseguì il più lentamente possibile, trascinandosi dietro a mano l'altra bicicletta. Non c'era mai capitato di assistere a una vera e propria azione partigiana. L'improvviso e crudo contatto con quella realtà, le scene di panico che ne erano seguite e la preoccupazione di trovarci a dover pagare di persona una colpa che non era nostra ci aveva impauriti. Pedalammo furiosamente, dandoci il cambio ogni tanto per riprendere fiato. Anche dopo essere usciti dal paese, giungemmo a San Martino col fiato grosso, stanchi, sudati, a tempo di record. Per alcuni giorni ci dovevamo subire i lazzi degli amici che avevano saputo la nostra fuga notturna, avevano cercato un po' di distrazione e l'avevate trovata. Al di là dell'aspetto comico della nostra ingloriosa partecipazione, l'episodio ci aveva scossi un po' tutti dal torpore. L'ambiente tranquillo, l'inoperosità e la mancanza di contatti con l'organizzazione stava influendo sul nostro animo e contribuivano a smobilitarlo, alimentando la tendenza a cercare una diversa soluzione per sfuggire ai problemi di fondo. Occorre dire che fin dal giorno che era stato emesso il bando di Graziani, di fronte al dilemma apparentemente categorico, se presentarsi i fascisti e andare con i partigiani, era affiorata e aveva preso sempre più consistenza una terza soluzione, quella di nascondersi in attesa di un momento buono. Naturalmente non mancavano giustificazioni patriottiche a questo atteggiamento. Nascondersi significava non aderire alla mutazione dei fascisti, dar tempo alle formazioni partigiane di organizzarsi bene prima di essere costrette a risolvere i problemi di un troppo rapido ed eccessivo affollamento, significava innanzitutto sopravvivere fino a quando la situazione fosse maturata con l'avvicinarsi del fronte e avesse permesso di intervenire nella lotta con meno rischi e maggiori possibilità di successo. Il brusco richiamo dell'azione partigiana di Castel San Pietro contribuì ad allontanare questi pensieri accomodanti e a ravvivare nella nostra coscienza l'impegno della lotta. Qualche giorno dopo tornò finalmente a Remo Nicoli con l'incarico di accompagnare a Bologna, da dove avrei dovuto partire entro pochi giorni per raggiungere i miei compagni sulle montagne del Bellunese. Salutai tutti gli amici, li ringraziai per l'ospitalità e partii. Giunti in città, Remo mi condusse in una casa disabitata nei pressi del cavalcavia di San Vitale, dicendomi che l'indomani sarebbe tornato con Gianni Masi per precisarmi le modalità della partenza. Verso sera venne a trovare il mio fratello Carlo, non ancora diciottenne, e appresi che anche lui sarebbe partito, pur non essendo chiamato alle armi, per raggiungere alcuni suoi amici che erano già sulle montagne. Trascorremmo insieme qualche ora parlando del più del meno, un po' di politica, un po' di amici comuni, un po' della situazione che avremmo trovato lassù e dei compiti che ci aspettavano. Prima del coprifuoco, Carlo mi lasciò per tornare a casa. L'avrei rivisto solo un anno dopo, a guerra finita, quando tornò pieno di entusiasmo dalle montagne del Veneto, dove si era distinto col nome di Tim in numerose azioni partigiane, tra le quali forse la più bella e significativa, quella che portò alla liberazione dei detenuti politici rinchiusi nelle carceri di Belluno. Io non partii per la montagna. Quando l'indomani vennero Gianni e Remo, c'era con loro un altro compagno di nome Ernesto, Arollo Tolomelli, il quale disse che le partenze per il Bellunese erano temporaneamente bloccate perché i fascisti avevano scoperto il giro e bisognava attendere che si organizzassero i collegamenti. Disse anche che la mia preparazione politica mi consentiva di svolgere un lavoro molto utile anche qua giù. Mi propose di continuare la lotta in pianura nella bassa bolognese, dove si stava formando un solido movimento clandestino che aveva tenuto i fascisti in barba alle inadatte condizioni del terreno, gli stessi guai procurati ai partigiani sulle montagne. Rispose con un po' retorica che quando si è disposti a combattere e a morire per una causa, non ha senso mettersi a cavillare sull'inclinazione del campo sul quale si deve lottare. Non è importante che sia in salito o in piano, l'importante è che sia il campo giusto. Accettai quindi la proposta, salutai commosso Gianni e Remo, che non avrei mai più rivisti, e mi avviai in bicicletta insieme a Ernesto verso Castelmaggiore. Attacco in pianura. Giunti nelle vicinanze di Fumo di Argelato, Ernesto mi fece ospitare da una famiglia di coloni di nome Marchesini, i suoi parenti. Si trattava di due fratelli, delle loro mogli e di alcuni figli, riuniti in un'unità familiare, come si usa nelle campagne, per consolidare il nucleo lavorativo e far fronte ai lavori dei campi senza ricorrere a manodopera salariata. Mi trovai subito a mio agio nel breve periodo che rimasi presso di loro, mi trattarono come un figlio. Nonostante fosse già primavera, i lavori agricoli li tenessero molto impegnati. I due fratelli Riccardo e Alfonso trovavano il tempo per svolgere una certa attività organizzativa e per approfondire le loro conoscenze politiche. Spesso ci trattenevano, specie dopo cena, in lunghe discussioni su argomenti concreti riguardanti i problemi di conduzione del fondo, i rapporti tra contadino e padrone, sanciti nei capitolati colonici, l'ingiustizia dei contratti di mezzadria. Avevano sete di imparare, volevano conoscere, capire come sarebbero stati risolti questi rapporti nella futura società socialista. Con un po' di intuizione e molta fantasia cercavo di dare una risposta ai loro interrogativi, ma mi rendevo conto della fragilità della mia preparazione specifica, anche se loro mostravano di sciogliere i loro dubbi. Capivo che erano molto più utili le cose che riuscivo a imparare io da loro di quelle che i due fratelli potessero apprendere da me. I problemi dei contadini erano infatti molto diversi da quelli degli operai con i quali ero abituato a trattare. gran parte degli argomenti che potevano esaltare e convincere un operaio quando si parlava dell'organizzazione socialista della società, dell'abolizione della proprietà privata e così via, non avevano con loro la stessa presa e li lasciavano qualche volta indifferenti. Non c'è dubbio che il periodo trascorso presso quella onesta famiglia di contadini mi aiutò moltissimo a penetrare nel nuovo ambiente, a capire gli interessi e la mentalità. Purtroppo uno dei due fratelli, Alfonso, dovette cadere pochi mesi dopo, vittima di una feroce atto di rappresaglia compiuto dai fascisti, in seguito a un'azione partigiana, cui io stesso avevo preso parte contro la casa del fascio di Argelato. Dal momento del mio arrivo a Funo, per alcune settimane Ernesto mi venne a prendere quasi ogni giorno, portandomi con sé in decine di riunioni, nelle più svariate località, per farmi conoscere le basi del movimento e i singoli componenti dell'organizzazione clandestina. Spesso andavamo anche a tenere riunioni ai gruppi armati nascosti nelle cascine. Questi erano composti di giovani rinitenti alla leva, riuniti in gruppi di 6 o 7 amici o parenti, ancora male armati, ma già organizzati in funzione militare decisi a battersi. Nonostante la limitata utilizzazione sul piano militare, dovuta essenzialmente al loro eccessivo affollamento, in rapporto alla scarsità di obiettivi nemici presenti in quel momento nella zona, essi costituivano la base più concreta della struttura clandestina della pianura. Evidentemente Ernesto voleva mettermi a contatto con tutti i settori dell'organizzazione per rendersi conto delle mie capacità e utilizzarmi nel modo migliore. Egli era uno dei più giovani e instancabili ammiratori del movimento clandestino della pianura, figlio di operaio e operaio lui stesso. Sembrava aver trovato nella resistenza al fascismo e nell'ideale comunista la fonte di una vitalità operativa, di una personalità che difficilmente sarebbero emerse in una situazione storica diversa. Dotato di una cultura elementare, ma abile nel saperla sfruttare tutta, riusciva ad avvincere gli ascoltatori con una tale velocità di linguaggio e una così rapida successione di argomenti semplici e chiari che raramente si trova tempo o motivo per contraddirlo, per esprimere un dissenso o una riserva. L'intera zona, da Corticella a San Giorgio di Piano e da Sala Bognese a Granarolo, era praticamente sotto il suo controllo politico organizzativo. Una specie di grande pascolo dove lui seminava e dal quale traeva lo stesso alimento e forza per continuare a scavare con sempre rinnovato slancio. Verso la fine del mese di aprile 1944 vennero indette grandi manifestazioni popolari davanti alle sedi municipali dell'Unione dei Comuni della Pianura per reclamare l'aumento delle azioni alimentari e la fine della guerra. Ernesto mi affidò il compito di curare la preparazione della giornata di lotta nel comune di Sala Bolognese. Mi condusse sul posto e mi presentò alla famiglia Bizzarri, presso cui sarei rimasto fino al giorno della manifestazione, e mi aiutò a tenere la prima riunione ai contadini per convincerli a partecipare. Avevamo convocato riunioni in un campo, dovevo parlare io, mi ero preparato mentalmente una serie di argomenti che ritenevo efficaci, ma l'idea di dover parlare in pubblico mi intimidiva non poco. Speravo francamente che le riunioni non venissero più di 6-7 elementi e che tutto si risolvesse in una conversazione alla buona. Allora convenute si presentarono invece una quarantina di contadini, mi sembrava una folla enorme. Cominciai a parlare, ma ben presto l'emozione mi confuse le idee in testa e non riuscii a ricordare una parola di quello che volevo dire. Fortunatamente Ernesto comprese in tempo il mio imbarazzo e mi fece cenno che aveva parlato lui. Io fui ben lieto di passargli la parola. La riunione si concluse in un clima di entusiastici consensi. Per alcuni giorni mi trattenne nella zona, superato quell'attimo di smarrimento, mi sentì tutto preso dall'impegno affidato e non mi concesse riposo, pur di fare quanto stava in me per la migliore riuscita alla manifestazione. La mattina fissata mi diressi in bicicletta con alcuni altri verso la frazione di Padulle, dove aveva sede il municipio di Sala Bolognese. Si notava in giro un movimento insolito, da ogni casa qualcuno usciva per avviarsi alla spicciolata verso Padulle, tra i campi o per le strade con aria indifferente. A poche centinaia di metri dal municipio si accorgemmo che le strade d'accesso erano bloccate da tedeschi e fascisti armati tutto punto. Tentammo di ritirarci in tempo, ma quelli ci impuntarono in mitra e ci intimarono di proseguire. Il posto di blocco era formato da 6 soldati, 2 tedeschi e 4 fascisti. Essi si limitarono a rimandare indietro le donne e fecero proseguire gli uomini verso il paese. Il tratto di strada fino al municipio era vigilato da altri tedeschi armati che ci incitavano a proseguire la svelta. Ci fecero entrare in un cortile e ci controllarono i documenti, registrando i nomi ciascuno su un foglio. Da quando era scattato il bando di Graziani, io avevo provveduto a falsificare l'atto di nascita sulla mia carta d'identità, scarabocchiando il 23 fino a farlo diventare un 26, classe non richiamata. Dato però che la correzione si notava, tenevo ugualmente i documenti in tasca per ogni evenienza, ma cercavo sempre di fare in modo di non servirmene. Nel cortile erano già rinchiusi circa 150 uomini, il numero saliva continuamente. Nella confusione riuscì a sgattaiolare dentro senza esibire la carta d'identità e non venne registrato. Tra i manifestanti avanzati ce n'erano parecchi che mi avevano visto durante la riunione essere innanzi. Alcuni mi riconobbero e mi fecero cenni di saluto senza farsi notare dei fascisti. Anche se non sapevano la sorte che si sarebbe toccata, qualcuno avrebbe potuto pensare di cavarsela denunciandomi come organizzatore della manifestazione, ma nessuno disse nulla del genere. Dopo alcune ore, quando la fame già si cominciava a farsi sentire, arrivarono alcuni tedeschi. ci fecero uscire incolonnati con le nostre biciclette a mano e ci avviarono verso Sala Bolognese. Giunti all'incrocio con la strada per il Buon Convento, ci fecero fermare, ci indicarono i pali delle luci che costeggiavano la lunghissima strada e ci ordinarono di restare immobili accanto a questi in attesa che fossero tornati con i camion per portarci via. Quindi, proseguendo il cammino, ci lasciarono ognuno accanto a un palo, mano a mano che avanzavamo fino all'esaurimento della colonna. Quando giunse il mio turno, eravamo a metà strada tra l'incrocio di Sala e il ponte di Buon Convento. Rimasi immobile davanti al mio palo per un quarto d'ora pensando al piano di fuga. Appena vidi in lontananza che i tedeschi avevano esaurito la colonna ed erano salti a destra lungo il Reno, dove si trovava il loro accampamento, dissi a coloro che mi stavano più vicini che secondo me quello era il momento di tagliare la corda. Intimoriti dalle possibili conseguenze, all'inizio i compagni non mi diedero ascolto. In effetti non c'era da fidarsi, la fuga era troppo facile per sembrare possibile. In quel momento passarono due ragazzi in bicicletta diretta verso il ponte, decisi che avevo tentato di fuggire aggrandomi a loro. Inforcai la mia bicicletta e le raggiunsi. Disse alle ragazze che se i tedeschi ci avessero fermati, io dovevo figurare come fidanzato di uno di loro e che stavano tutti insieme dirigendoci a Funo da alcuni parenti. Le ragazze capirono immediatamente la situazione e stettero volentieri al gioco. Nessuno ci fermò, i tedeschi non c'erano più. Arrivati sul ponte mi girai per vedere se anche gli altri dimostranti avevano cominciato ad andarsene. Nessuno si era mosso. Guardavano tutti nella mia direzione per vedere ciò che poteva accadere, ma nessuno si andava a seguire il mio esempio. Allora feci cenno che se ne andassero subito, che non c'era alcun pericolo. Finalmente qualcuno con esitazione ha preso la bicicletta e si disperse tra i campi. In breve, anche i più titubanti si decisero e la strada rimase deserta. Proseguì verso Funo, convinto che i tedeschi avessero voluto solo intimorirci con quella storia dei camion, che in effetti si fossero accontentati di far fallire la manifestazione di piazza. Il giorno dopo venne a sapere che durante la notte erano stati arrestati numerosi dimostranti sulla base degli elenchi nominativi compilati nel cortile che li avrebbero deportati in Germania. Seppi anche che molti si erano salvati dall'arresto intuendo il pericolo stando fuori casa per precauzione durante la notte. Certamente non sarebbero sarebbero salvati se fossero rimasti ad aspettare accanto ai pali il ritorno dei tedeschi.
E dopo questa prima tranche di lettura ci prendiamo una pausa musicale. Voi rimanete come sempre sintonizzati con Memoria Resistente con Radiazione. Ci risentiamo tra qualche minuto. We'll be right back.
choice of men that I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
E torniamo allora in diretta per questa seconda parte di lettura. Sono le 22:23 minuti primi appena scoccati in questo istante. 21:33 minuti primi appena scoccati, dicevo. Per chi si fosse collegato soltanto adesso, ricordo, stiamo leggendo il libro edito da la casa editrice La Pietra, Il campo giusto, scritto da Elio Cicchetti, che abbiamo già cominciato una puntata fa e stiamo proseguendo appunto in questa. E lascio di nuovo allora la parola a te, Lucky.
Pochi giorni dopo, Ernesto mi propose di occuparmi dell'organizzazione del fronte della gioventù in una vasta zona della pianura comprendente i comuni di Granarolo, Minerbio, Baricella, Bentivoglio e Malalbergo. Il fronte della gioventù era un'organizzazione di massa che si proponeva di raccogliere i giovani in un grande movimento unitario di lotta contro il fascismo. Si trattava di stabilire rapporti con il maggior numero possibile di giovani non ancora guastati dal fascismo o già disgustati dal regime, tirarli all'ideale della libertà, convincere del suo ruolo attivo al servizio di questo ideale, addestrarli alla lotta attraverso modeste azioni di sabotaggio, per garantire una continua affluenza di nuovi elementi verso le formazioni partigiane. Iniziai subito questo nuovo lavoro con tutto il mio impegno. In ogni centro abitato della zona, a me assegnato, si erano già formati piccoli gruppi di renitenti alla leva, datisi alla macchia, e di giovani non ancora chiamati alle armi. Questi gruppi erano più o meno collegati col movimento clandestino, ma non svolgevano alcuna attività. In breve tempo stabilii i contatti, suggerii alcuni concetti elementari di organizzazione cospirativa e sviluppai il compito assegnato, mi alimentando con la parola e l'azione un costante impegno in mobilitazione della zona. Ogni gruppo faceva capo un responsabile, che è di solito il più giovane, più influente e sveglio della compagnia. Quinto Cenacchi a Granarolo, Giacomo Gombi a Minerbio, Raffaele Vecchietti a Baricella, il dottor Zucchini ad Altedo e così via. Per alcune settimane, di giorno e di notte, percorsi in lungo e in largo ogni strada di quei comuni per partecipare a riunioni nei luoghi più impensati e condurre all'azione quegli indecisi, aiutandoli con l'esempio a liberarsi dell'emozione del primo contatto con la lotta concreta. Fu un'esperienza dura ma molto interessante. Ogni giornata era densa di impegni e di responsabilità, ma anche largamente compensata dalla soddisfazione di vedere fiorire e consolidarsi l'organizzazione. Dormivo dove e quando potevo, mangiavo se ce n'era. Tornavo frequentemente a Funo per riferire a Ernesto sull'andamento del lavoro. Di solito approfittavo di quelle occasioni per recarmi presso qualche base partigiana, dove mi trattenevo alcuni giorni per partecipare alla vita e alle vicende di gruppi armati. Questi esercitarono su di me un richiamo superiore a quello del lavoro politico che ero incaricato di svolgere. Una volta chiesi a Ernesto che mi assegnasse uno di quei gruppi, non che mi sentissi particolarmente dotato per l'attività militare, ma tra le due quella militare mi sembrava più concreta, più utile e in definitiva più semplice dell'attività politica. Ernesto respinse la mia richiesta rispondendo che l'attività politica era altrettanto importante di quella militare, ma molto più scarsa di elementi capaci di portarla avanti. Il nostro compito oggi non è quello di fare noi stessi partigiani, disse, ma di portare tutto il popolo con i partigiani. Fare il partigiano è difficile, ma è molto più difficile convincere gli altri, e sono ancora tanti della necessità di farlo. Sono due compiti diversi, ma tutti e due indispensabili. Non si può assolvere in uno soltanto. Per questo bisogna che ognuno svolga il compito che più si adatta alle sue capacità, indipendentemente dalle sue preferenze. In ogni caso, concluse, vedrai che non mancheranno le occasioni per dedicarci anche noi all'attività militare prima che sia finita. La sua argomentazione era logica e sentivo che aveva ragione. Per di più sapevo che egli stesso era molto più desideroso di dedicarsi all'attività militare che di continuare a svolgere quella politica. Forse i suoi ragionamenti dovevano servire più a convincere lui stesso che a convincere me. Continuai a dedicarmi all'organizzazione del fronte della gioventù. E come ogni anno, anche nell'estate del 44 e i primi di luglio maturò il grano. I contadini della Bassa erano già pronti per iniziare i lavori di mietitura quando l'ordine azione clandestina impartì inaspettatamente l'ordine di impedire con ogni mezzo che il grano, una volta raccolto, fosse trebbiato. L'ordine si fondava sul presupposto che gli alleati avevano già conquistato Roma e, iniziando l'avanzata verso il nord, completassero la liberazione della Valle Padana, con un'unica grande operazione che li avrebbe portati direttamente fino alle Alpi. In questo quadro, il ritardo della trebbiatura del grano avrebbe ottenuto il duplice risultato di impedire ai tedeschi di depredare nei granai il nuovo raccolto e di permettere alla popolazione di affrontare le prevedibili difficoltà alimentari dell'immediato dopoguerra. Purtroppo le cose non andarono così. Gli alleati, invece di calare su Bologna, si fermarono sugli Appennini e decisero di sostare per tutto l'inverno prima di riprendere l'avanzata verso il nord. Questo inspiegabile contrattempo, d'altra parte, non è stato previsto, né spettava a noi teorizzarne l'eventualità. L'ordine è stato dato e a noi toccava eseguirlo. Il compito di iniziare la battaglia contro la trebbiatura viene affidato al fronte della gioventù, ciò perché all'inizio sembrava un compito facile, ma nello stesso tempo abbastanza impegnativo per avviare i giovani alla lotta. Per la mia zona, ovviamente, io ebbi l'incarico di organizzare le ostilità e iniziarle. Sapevo che nel territorio di Baricelle i lavori di mietitura si svolgevano con un certo anticipo e decisi di recarmi subito sul posto per vedere cosa si poteva fare. A Baricello il gruppo dei giovani era ben organizzato e pieno di iniziativa. Li guidava un compagno di nome Vecchietti che abitava alla periferia del paese. Andai a trovarlo e mi fece riunire il suo gruppo la sera stessa. Durante le riunioni illustrai l'ordine ricevuto, tutti si convinsero che era giusto e che bisognava eseguirlo più presto, in quanto alcune trebbiatrici avevano già cominciato a lavorare quel giorno stesso. Questo particolare confermò l'urgenza dell'azione, tanto da indurci ad accantonare il proposito di svolgere una preventiva azione di persuasione verso i contadini interessati. Non c'era tempo, bisognava agire subito e in modo tale da non lasciare dubbi su ciò che dovevamo ottenere. Decidemmo di incendiare due trebbiatrici quella sera stessa a Baricella e altre due la sera dopo a San Gabriele. Scegliemmo gli obiettivi, ci dividemmo in gruppi, rispettivamente guidati da Vecchietti e da me, e partimmo. Ci ritrovavamo dopo un paio d'ore, il nostro gruppo non aveva potuto far niente perché sul luogo indicato la macchina non era ancora arrivata. Il gruppo di Vecchietti invece aveva avuto successo e la trebbiatrice era stata bruciata. Ci complimentammo con loro e ci lasciammo. L'indomani la notizia dell'incendio si diffuse in tutto il paese, ma non sembrò che gli si attribuisse il significato che doveva avere. Si pensò a un incendio casuale, forse anche doloso, ma nulla di più. Questa fu almeno la reazione dei paesani. Ci rendemmo conto in seguito come da parte dei fascisti e dei tedeschi il vero significato di quell'incendio fosse stato invece pienamente compreso. Verso sera mi recai a San Gabriele, che è una frazione a nord di Baricella, per dar termine alla seconda fase dell'azione. Mi accompagnava un giovane che aveva preso parte all'operazione della sera prima e conosceva bene la zona, e i ragazzi del gruppo di San Gabriele. Quando arrivammo al luogo delle riunioni, quattro giovani del gruppo erano già lì ad aspettarci. Entrai subito in argomento, ripetendo le cose dette la sera prima a Baricella. Anche qui non trovai obiezioni. Discutemmo brevemente su alcuni particolari, decidemmo di partire subito tutti e sei in bicicletta per sbrigare la faccenda. Era una chiara notte d'estate, illuminata da una splendida luna. Le due trebbiatrici da incendiare si trovavano a qualche chilometro di distanza, lungo due sentieri, che a un certo punto incrociavano perpendicolarmente quello che stavamo percorrendo. Appena giunti al primo incrocio, lasciamo le biciclette e proseguimmo a piedi. Approfittai della sosta per esporre un'idea che mi era venuta durante il tragitto. Se bruciamo tutte le trebbiatrici, dissi, il grano non verrà trebbiato ora, ma non potrà essere nemmeno trebbiato domani. Appena passato il fronte, queste macchine saranno necessarie. Il nostro scopo non è di bruciare tutte le trebbiatrici, ma di impedire che lavorino in questo periodo. Se questa sera ne bruciamo una soltanto, il proprietario di un'altra trebbiatrice probabilmente domani si rifiuterà di farla lavorare, per paura di perdere anche la sua. Il ragionamento fu accettato da tutti. Decidemmo di scrivere un biglietto di avvertimento, di andare ad attaccare su una delle due macchine prima di bruciare l'altra. Trovai un foglietto e scrissi: questa macchina non ci sarà subito di trebbiare il grano, farà la stessa fine di fine dell'altra, i partigiani. Partimmo in tre e andammo ad attaccare l'avvertimento sulla prima trebbiatrice, mentre gli altri tre rimanevano sul bivio ad aspettarci. Appena appeso il foglietto, raggiungemmo di nuovo il gruppo e ci incamminammo a piedi tutti insieme verso la seconda macchina. Fatti pochi passi, udimmo avvicinarsi una motocicletta. Giunta a un centinaio di metri da noi, questa si fermò e una voce gridò: «Ehi voi, camerati, siete ancora svegli?» Ci fermammo di botto. Altre voci che venivano dalla trebbiatrice verso cui eravamo diretti risposero: «Chi siete? Siamo noi», risposero i primi, dando alcuni nomi per farsi riconoscere. stiamo facendo un giro di controllo per vedere se fate il vostro dovere, niente di nuovo? No, qui è tutto tranquillo. Bene, allora andiamo a trovare gli altri. La motocicletta ripartì in direzione della Tre Beatrici, sulla quale avevamo attaccato il biglietto. Rimanemmo immobili e silenziosi, molto sconcertati dell'accaduto. Evidentemente i fascisti, messi in allarme dall'incendio della sera precedente, avevano deciso di far vigilare le Tre Beatrici e sentinelle armate. Ben presto il panico si diffuse nel nostro gruppo. Qualcuno disse che la pattuglia di guardia, la prima Tre Beatrice, non poteva non averci visti mentre trovavamo il foglietto. Si pensò che il fatto sarebbe stato riferito a quelli della motocicletta, che probabilmente i fascisti erano già perlustrando intorno per catturarci. Ci fu chi incominciò a vedere ombre muoversi tra i campi, consigliò un immediato sganciamento. Occorre dire che i ragazzi erano tutti disarmati. Io avevo una piccola rivoltella, ma francamente era troppo poco per insistere. Decidemmo di rinunciare all'azione di rientrare. Giunti vicino al paese, mi indicarono una casa colonica, dicendomi che stava la casa dei Gruppioni, un contadino organizzato nel movimento clandestino. Potevo pernottare nel suo fienile, perché si erano già messi d'accordo con lui. Ero profondamente amareggiato per il modo come si erano svolte le cose. Pensavo soprattutto alla figura che avremmo fatto fare ai partigiani, a nome dei quali avevo firmato il biglietto a monitore, se la seconda Tre Beatrice non fosse stata incendiata. Stavo già salendo la scala del fienile quando decidi di tornare indietro per tentare di portare a termine l'azione da solo, a qualsiasi costo. Ripresi la bicicletta e ripartì. Giunto di nuovo al bivio, nascosi la bicicletta nel campo e mi avviai verso il luogo dove avevo sentito le voci dei fascisti. Non sapevo dove si trovasse esattamente la Tre Beatrice, feci qualche giro a vuoto. Ma finalmente scorsi una grossa macchia scura in mezzo a un campo. Mi diressi da quella parte, strisciando lungo un fossato. Percorsi circa 200 metri. Appena mi parve di essere quasi all'altezza della macchina, mi alzai in piedi per orientarmi. Era in mezzo al campo, distante forse 50 metri. Si ergeva un'enorme balla, barriera di forme di circolare, costruita da balle di paglia, accatastate una sull'altra. Evidentemente i fascisti avevano costruito quella specie di muraglia intorno alla Tre Beatrice per ripararsi da eventuali attacchi. Sempre strisciando, mi diressi verso il cumulo, cercando di evitare il minimo rumore. Giunto ai piedi della barriera, mi fermai ad ascoltare. Non sentii nulla. Avrei potuto dar fuoco subito e fuggire, ma preferì girare tutto intorno per essere certo che al di là della paglia vi fosse la Tre Beatrice. Estrassi la rivoltella e avanzai cautamente, trattenendo il respiro. Dopo una decina di metri, vidi sulla parete di paglia una macchia oscura che l'interrompeva. Era una specie di arco, un'apertura che dava all'interno. Mi fermai nuovamente ad ascoltare, ma non si udiva nulla, nemmeno russare. Entrai col cuore in gola. In mezzo a quel grande cerchio di paglia si ergeva illuminata in pieno dalla luna una stupenda Tre Beatrice rossa. Della pattuglia di guardia che avevo sentito urlare poche ore prima, nessuna traccia. Approfittai immediatamente della favorevole situazione, quasi incredulo che la cosa potesse risolversi con tanta facilità. Trascinai una balla di paglia fino alla Tre Beatrice, la appoggiai a una delle sue pareti di legno, vi ammucchiai sotto un po' di pula e appiccai il fuoco. Appena fui certo che la paglia sarebbe incendiata, uscii di corsa dirigendomi a piè di fiato verso la bicicletta e sentii in lontananza uomini che urlavano, probabilmente erano i fascisti della pattuglia per i quali, convinti che ormai a quell'ora non sarebbe più successo niente, si erano tanti per sganchirsi le gambe. Raggiunta la bicicletta mi fermai un poco a godermi lo spettacolo, un'enorme colonna di fuoco alta almeno 50 metri illuminata la zona e copriva col suo crepitio il vociare dei fascisti. Elettrizzato dal successo, inforcai la bicicletta e mi avviai cantarellando verso la casa di Gruppioni per passare il resto della notte. L'indomani mattina, di buon'ora, Gruppioni venne a svegliarmi e a rallegrarsi con me. Dall'alto del fienile mi fece la fila di gente che si dirigeva verso le Tre Beatrici a contemplare i resti dell'incendio e a leggere il biglietto. Ormai la cosa era il dominio pubblico, tutti ne parlavano a gran voce, mostrando di approvare l'operato dei partigiani. In lontananza, in direzione della Tre Beatrice incendiata, si scorgeva ancora la colonna di fumo alzarsi densa nel cielo. L'effetto di quell'azione fu enorme, se ne parlava ovunque e tutti ne colgavano il significato all'imminente avanzata del fronte. Il giorno seguente la cronaca del resto del Carlino riportò un comunicato germanico firmato addirittura da Kesselring, in cui si minacciavano severe repressioni contro i sabotatori. Evidentemente il feldmaresciallo nazista l'aveva scritto rivolgendosi ai partigiani in genere, senza riferirsi a alcun episodio specifico. Ma il fatto che il giornale lo pubblicasse in cronache e non in prima pagina, dove era di solito collocare anche i più significati comunicati tedeschi, faceva assumere al minaccioso avvertimento un preciso significato locale. Era la conferma che avevamo colpito al punto giusto. Da quel giorno però la battaglia del grano si inasprì notevolmente. Le pattuglie di guardia aumentarono in effettiva indisciplina, non fu possibile avvicinarsi alla Tre Beatrice di notte senza ingaggiare combattimento. La lotta continuò fino alla fine della trebbiatura, ma se ne modificò lo scopo. Siccome intorno alla Tre Beatrice c'era sempre una pattuglia fascista, si cercavano la Tre Beatrice per attaccare i fascisti, ma non per bruciare le macchine. Apparve subito chiaro che l'opposizione alla trebbiatura aveva senso solo se gli alleati fossero avanzati poiché questa non avveniva. Non c'erano ragioni per insistere, anzi, va comunque detto che anche se questa battaglia non fu seguita da ciò che tutti desideravamo, il passaggio di fronte esse servì molto bene a diffondere tra i contadini il senso semplice e chiaro delle parole d'ordine, della resistenza e la necessità di unire tutti per poterle realizzare. Si trattò di una battaglia apparentemente inutile che esaltò insieme e deluse le speranze del popolo, ma fu nel suo corso che la resistenza conquistò in pianura l'adesione delle masse contadine.
E torniamo allora in diretta di nuovo dopo questa seconda tranche di lettura. Ci prendiamo una pausa musicale e torniamo poi in diretta come al solito per gli ultimi appuntamenti da rilanciare e poi per i saluti. Voi rimanete sintonizzati così vi diciamo anche cosa bolle in pentola questa settimana di quarantena qua nel Padovano.
La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci qua allora per gli appuntamenti per questa settimana a venire. Ovviamente molti eventi pubblici sono stati rimandati proprio per via di questa ordinanza regionale. Poi vabbè,
c'è emergenza.
Al di là delle battute, un po' di misure precauzionali insomma non possono, cioè non guastano, però certe cose sono rimaste e quindi è giusto pubblicizzarle, rilanciarle a partire da questo venerdì proprio qua nella sede del Picchetto, dove anche noi trasmettiamo. Noi, ricordo sempre, siamo nella Batcaverna della sede del Picchetto. Ci sarà questa iniziativa interessante su un questionario. Questionario che è stato prodotto da alcune operaie. Vado a leggere brevemente il testo dell'evento Facebook della pagina appunto del Picchetto. Lavoro, disuguaglianze e discriminazioni. Come fare oggi un'inchiesta sulle condizioni lavorative delle donne? Come raggiungere le lavoratrici? Come costruire legami di lotta? Alcune operaie metalmeccaniche di Macerata lo scorso anno hanno scritto e diffuso un questionario tra le colleghe per conoscere i rapporti di doppio sfruttamento tra il lavoro produttivo in fabbrica e quello di cura tra le mura domestiche e per riconoscere le molestie sul luogo di lavoro. Assieme ad un'operaia attivista femminista di non una di meno, approfondiremo i punti di forza e gli sviluppi del questionario come strumento utile di inchiesta e ci aggiorneremo su diverse vertenze di lotta nelle Marche, dal caso della Whirlpool alle lavoratrici scaffaliste commesse a Auchan Conad. Appunto, a partire dalle 19 ci sarà aperitivo e poi ci sarà anche questo momento di confronto, anche maggior ragione interessante visto che poi a nove giorni da questo venerdì ci sarà l'8 marzo, quindi la giornata di lotta delle donne, a cui seguirà poi anche lo sciopero globale femminista, che non penso sarà l'8 visto che l'8 è domenica, ma credo verrà posto in essere lunedì 9. Comunque ci si avvicina a questa data, anche se sarebbe sempre giusto parlare di questi temi, sicuramente anche una valenza di rilancio farlo a pochi giorni insomma da questa giornata. Quindi l'invito è quello assolutamente di partecipare. Diamo spazio anche cose un po' più ludiche invece. Il giorno dopo al Catai ci sarà una serata musicale dalle 19 alle 23 proprio nella sede su Ponte San Leonardo con i Malconforto, con la K sul Malcolm, gruppo che non conosco, però sicuramente sarà un gruppo godibilissimo, quindi l'invito è anche andare a sostenere i compagni del Catai, anche loro sgomberati, ricordiamo questa estate dalla casetta del Popolo Berta, anche loro molto attivi in questo periodo su tutta questa campagna che sta nascendo anche in difesa degli spazi a seguito dell'ennesimo sgombero, in questo caso delle CLAC che avevano sede all'ex macello. Noi ci aggiorniamo poi con i vari podcast e le varie trasmissioni che pubblichiamo ogni settimana sul sito di Radiazione, che rigiriamo anche sulla nostra pagina Facebook, a quale vi invitiamo sempre a mettere mi piace. L'appuntamento sarà lunedì prossimo, che è il 2 di marzo,
esatto,
sempre qua su radiazione.info, sempre con me, con Lucky, e sempre, che era anche la cosa più importante, con la nostra memoria di classe che cerchiamo ogni puntata di mantenere vivida e bella accesa. E come ogni puntata vi salutiamo con una celebre canzone e con un augurio.
Che sventoli.
Per Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì,
a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. Bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per bacco, che sventoli.